Eccoci qua, allora abbiamo fatto le 13:16, possiamo iniziare con il primo approfondimento di oggi. Come dicevamo, non siamo da soli qui negli studios di Via Cecchi 21 / A, ma abbiamo il piacere di ospitare Massimo Raviola. Ciao, grazie per essere qui.
Grazie a voi.
Veterinario e autore di Bastardi senza gloria, un libro di cui andremo a parlare brevemente, eccoci, Che razza di bastardo, un libro di cui andremo a parlare anche tra poco, ma anche dell'articolo Bastardi senza gloria che appare sul volume Cani ai margini, che abbiamo avuto anche il piacere di presentare qui ai microfoni di Radio Blackout. Ti abbiamo invitato per parlare un po' di alcuni concetti che vengono fuori nell'articolo e ovviamente anche nel libro, soprattutto riguardante appunto le razze di cani, la problematica che sta dietro al selezionamento genetico delle razze, e anche, perché no, parlare in generale della questione etica dell'allevare e del propagare delle razze, diciamo storicamente vengono allevate da sempre, ma che forse in maniera un po' poco critica. Quindi ti chiederei, come prima domanda, se ci vuoi un po' spiegare, se hai una risposta, un'ipotesi di risposta sul perché la parola razza è di fatto in qualche modo superata all'interno del contesto umano, almeno dalla maggior parte degli ambienti, purtroppo non da tutti, però possiamo dire che di razze umane si è avuto già la conferma che non esistono, che è un concetto culturale da abbandonare o se non già abbandonato, mentre continuiamo a parlare di razze di cani o di altri animali appunto nel contesto del non umano. Esiste, diciamo, un motivo per cui questo continua ad esserci, e qual è l'utilità di questa espressione a chi dà vantaggio, diciamo così?
Sì, allora intanto direi che anche in umana purtroppo non mi sembra così abbandonato, anche se a livello di comunità scientifica ormai non c'è neanche più discussione, ormai è ampiamente chiaro che il concetto di razza è un concetto che con la scienza non c'entra nulla. Ci sono stati ampi tentativi di dimostrare la veridicità del concetto di razza, però assolutamente tutti miseramente abortiti ormai, diciamo, da quasi un secolo. Nonostante ciò, però, c'è sempre una gran fascia di popolazione che ci tiene a fare questa divisione in razze. E quindi, allora, in teoria, appunto, in umana abbiamo capito che le razze non ci sono. Allora, perché le usiamo sui cani? Ma fondamentalmente per nostro interesse. A noi piace usare quello che abbiamo a disposizione nel mondo, pensando che sia totalmente a nostra disposizione, per cui lo modifichiamo un po' come ci piace per i nostri interessi. E in questo momento, parlando di cani, l'interesse principale è quello estetico, cioè ormai i cani sono diventati degli oggetti di proprietà, come tantissimi altri oggetti seguono principalmente il concetto di estetica, cioè devo mostrare qualcosa, e quindi devo farli in modo che siano di moda e che possano piacere. Fondamentalmente concetto di razza esiste per quello, quindi commerciale.
Per uno scopo commerciale. Tuttavia la selezione di razza e l'allevamento dei cani non è di recente invenzione, ma ha una storia molto, molto lunga. Sì. Possiamo provare magari a ripercorrere le tappe principali?
Ma, intanto praticamente la selezione è nata quasi in contemporanea con l'incontro dell'uomo col cane, quindi vuol dire che parliamo di centinaia di migliaia di anni fa, cioè il cane e l'uomo sono ormai, si parla addirittura di coevoluzione, cioè sono cresciuti nella loro evoluzione insieme, per cui l'evoluzione di uno dipende dall'evoluzione dell'altro, cioè se non ci fosse stato il cane l'uomo non sarebbe evoluto così e viceversa, quindi e da subito si è iniziato a selezionarli. Il grosso problema è che per i prime centinaia di migliaia di anni la selezione aveva una funzione, diciamo così, utilitaristica, anche se non è un termine molto bello, però tanto per dire che si selezionava il cane perché fosse un po' più bravo a fare certi lavori che servivano all'uomo, con una caratteristica importante: per fare questi lavori doveva essere sano, E quindi, se vogliamo, in antichità riuscivano a fare una selezione migliore di adesso, perché se il cane non era sano era perfettamente inutile, quindi si selezionava, ma tenendo d'occhio non tanto come era fatto fuori, ma come era fatto dentro, cioè che fosse sano, che potesse quindi svolgere il suo lavoro. Il grosso problema è successo, possiamo individuare il periodo con la rivoluzione industriale, in cui i cani hanno perso la loro funzione di utilità, almeno per un buon 98%, e sono diventati esclusivamente animali da compagnia e quindi oggetti di proprietà. E a quel punto l'unica funzione era quella di fare compagnia e di essere di possesso di qualcuno, e come tutti gli oggetti di possesso a noi piace farli vedere e quindi devono avere un'estetica. E a quel punto la selezione si è specializzata quasi esclusivamente per, diciamo così, migliorare l'estetica. E purtroppo la genetica ci insegna benissimo che se io punto su un carattere lascio perdere gli altri, e quindi si è lasciato completamente perdere la salute, il benessere.
Molto spesso chi decide di comprare un cane lo fa per una convinzione molto diffusa, ovvero quella che sia un cane più equilibrato e più facile da gestire rispetto a un cane adottato in un canile o per strada. Eppure questo non è sempre vero, prima di tutto.
Dire proprio di no.
Sì. E poi però è una giustificazione che insomma che vince abbastanza, no? Purtroppo è difficile anche rispondere a questo tipo di motivazioni. Non si può obbligare nessuno a prendersi in carico un cane problematico, ovviamente, quindi si gioca un po' scorrettamente su questo livello del discorso. Eppure questi cani, appunto, selezionati geneticamente sviluppano magari non dei comportamenti sempre così difficile da gestire, ma hanno molti più problemi di salute, no? Sì. Quindi anche nell'articolo fai un po' l'elenco di quali malattie vengono sviluppate di più da quali razze. Vuoi ricordarcene qualche esempio?
Intanto in questo momento siamo arrivati, mi sembra, a catalogare sulle 400 malattie che sono tipiche delle razze. Ce ne sono alcune razze che ne comprendono 30-40 da sole, ovvero io quando vedo un cane di razza, di una certa razza, io sono praticamente sicuro che qualcuna di queste malattie prima o poi gli viene fuori, cosa che io da medico considero assurdo, perché in teoria la selezione della natura ha un obiettivo ben preciso, quello di creare individui più sani possibile e più adeguati alla vita che devono fare. Invece noi stiamo facendo esattamente il contrario. Addirittura, ed è una dei motivi per cui anni fa cominciai a dubitare un po' su questa idea delle razze di cani, è che è stato pubblicato un testo scientifico per noi veterinari di patologie in base alla razza. E io a quel punto mi sono detto, ma possibile che in umana una roba del genere non esiste? E hanno tutti testi di patologia, che so, in base agli organi, il distretto, alla funzione, e noi ce l'abbiamo in base alla razza, cioè è proprio stato scritto questa razza ha queste malattie. E secondo me bisogna cominciare a farsi delle domande.
Certamente. Puoi fare qualche esempio di razze che sviluppano malattie specifiche?
Sì, intanto dobbiamo dire che praticamente tutte le razze sviluppano delle malattie, e addirittura in certe razze la malattia deve esserci, perché sennò l'animale non è di razza. Ad esempio i cani brachicefali, cioè quelli che hanno il classico muso schiacciato, quella non è una caratteristica, quella è una patologia anche molto grave, perché sia una grave malformazione dell'osso mascellare, cioè qualunque individuo che nasce con una mascella fatta così, un medico dovrebbe dire qui c'è una grave malformazione, e invece viene ricercata, e questa malformazione ad esempio provoca una vita tutta con una patologia che può essere paragonata all'asma, cioè incapacità di respirare normalmente. Vuol dire condannare un animale a far fatica a respirare per tutta la vita. Poi abbiamo i cani, alcune razze tipo i King Charles, che hanno quasi tutti patologie al cuore. Si sa che selezionare quella razza vuol dire avere un cane cardiopatico. ci sono quelli, la classica displasia dell'anca, una patologia che in teoria negli animali non dovrebbe nemmeno esistere. Gliel'abbiamo creata noi, creando peraltro un bel business, perché ovviamente per metterla a posto i costi sono notevoli.
Certo, si può parlare di un accanimento di selezione genetica abbastanza crudele, perché da un lato il cane è considerato il migliore amico dell'uomo, è un animale d'affezione di cui prendersi cura come una parte della famiglia, e al tempo stesso si continuano a propagare dei difetti e delle malattie anche gravi nelle generazioni successive nella razza.
Assolutamente sì, infatti io direi che non la definizione migliore amico dell'uomo forse è solo da parte del cane, non da parte nostra. Noi lo consideriamo esclusivamente un oggetto di proprietà, spesso di lusso, quindi da mostrare, null'altro che un oggetto. E in quanto oggetto di nostra proprietà, nella nostra cultura abbiamo potere di vita e di morte, di benessere e di malessere su di lui, e lo esercitiamo, e si vede che lo stiamo facendo.
Infatti è interessante, anche nel resto del libro Cani e Margini vengono molto spesso, sorgono delle riflessioni sul ruolo che gli animali, in questo caso i cani, rivestono all'interno delle nostre vite, della nostra psicologia anche solo, no? Vengono appunto considerati degli status symbol che vengono a cui ci accompagniamo per dimostrare qualcosa, quindi dimostrare di essere una certa persona, no? L'associazione cane di un certo tipo uguale persona di un certo tipo, oppure per colmare delle esigenze affettive che non vengono colmate nella vita quotidiana o nella società in generale, per mancanza sicuramente anche di relazioni significative tra esseri umani e così via. E bisogna dire che si vede molto questa tendenza a considerare dei cani come qualcosa di una commodities, no? Direbbero in inglese, qualcosa di sì, una merce che segue le mode, perché comunque negli anni sono cambiati i cani che si vedono in giro, la quantità di cani di alcune razze piuttosto che di altre. Penso a, non so, negli anni 90, primi 2000, era pieno di dalmata,
esatto,
ovunque. Adesso non se ne vede quasi più nessuno, quindi questo è un riflesso di quello che stiamo dicendo adesso. La domanda che mi sorge è: esistono ancora delle razze che vengono così create, esistono nuove razze create recentemente per rispondere a canoni e esigenze estetiche attuali?
Sì, noi dobbiamo imparare a ragionare dal punto di vista commerciale, perché ormai il cane è una merce, e in quanto merce deve seguire quelle che sono le mode, e quindi c'è una continua creazione di nuove razze in base a quello che è la tendenza del mercato. Si vede cosa è più richiesto e io creo delle razze che possono rispondere di più al mercato. Ovviamente tutto esclusivamente seguendo dei canoni estetici e null'altro. Quindi anzi, stiamo andando decisamente a peggiorare la situazione.
Beh, la domanda quindi che mi viene è: qual è il criterio per cui si definisce una razza?
Allora, storicamente le razze si erano cominciato a usare dei criteri di funzionalità, cioè il cane da caccia, il cane da guerra, il cane da difesa. Adesso si usano ancora quelle, ma non esistono praticamente più, perché io sfiderei chiunque a prendere un pastore tedesco selezionato adesso e metterlo vicino a un gregge. Secondo me non sa neanche da che parte iniziare. I canoni, ripeto, sarò noioso, ma sono esclusivamente di estetica, cioè va bene quella forma, quel colore, quella taglia, allora io seleziono quella forma, quel colore, quella taglia, punto, basta.
E quali sono i metodi, i mezzi che vengono utilizzati per attuare questa selezione?
Esattamente il contrario di quello che fa la selezione naturale. Ovviamente la selezione naturale ha due canoni principali, che uno è il cosiddetto lussureggiamento degli ibridi, che già la parola ce lo dice, cioè più un essere è ibrido, cioè ha mescolanze di tanti geni, più lussureggia, cioè più migliora. E l'altro è la biodiversità, la famosa biodiversità di cui tanto si parla, però solamente se ne parla e basta. ovviamente appunto avere una diversità più possibile e un incrocio, incroci tra individui più diversi possibili favorisce un deciso miglioramento dell'individuo, della progenie, ma miglioramento dal punto di vista naturale è esclusivamente legato alla sopravvivenza e all'adattabilità all'ambiente. La selezione di razza questo l'ha cancellato tutto, quindi si parte da pochissimi individui, quindi una povertà genetica impressionante, si continua a incrociare fondamentalmente dei parenti stretti, e la genetica, che è una scienza ormai ben conosciuta, ci dice che più incroci individui geneticamente simili, più hai facilità di esteriorizzare dei caratteri negativi, cioè portatori di malattie, di malformazioni. E questo purtroppo, per poter avere individui tutti uguali, devi estremizzare questi metodi, e non ce ne sono altri, quindi è il famoso inbreeding, cioè incroci individui strettamente imparentati, cosa che in umana, ricordo, è vietata da anni, ma non è vietata per dei motivi particolari, perché la scienza ci ha chiaramente detto, guardate che è molto pericoloso farlo.
Ma se appunto i cani in natura, diciamo, si sono sviluppati appunto attraverso l'adattabilità al territorio, alle mansioni che dovevano avere, adesso in un mondo strettamente urbanizzato, dove magari anche la maggior parte della vita dei cani passa in casa, questo adattamento così non viene in maniera naturale, o anche quello è proprio frutto poi di questo mescolamento dei razzi imposto?
Intanto non c'è nulla di naturale neanche nella creazione anticamente degli animali, dei cani da caccia, dei cani da guerra, ma è stata tutta una selezione umana. Però, come ho detto prima, era una selezione che comunque puntava anche al benessere, cioè c'era bisogno di animali sani, e quindi ormai la selezione naturale nel cane praticamente non esiste più, per cui anche adesso, cioè, infatti il concetto finale che mi hanno chiesto tante volte, allora cosa bisogna fare, vietiamo la selezione, è un assurdo, perché il cane è selezionato da centinaia di migliaia di anni, praticamente è impossibile non farlo più. Quello che dico sempre, bisognerebbe non vietare la selezione ma vietare il razzismo, cioè non occuparci di creare delle razze, ma al limite di selezionare in modo da avere dei cani stabili, dei cani sani, quindi occuparsi dei caratteri del benessere e non dei caratteri estetici. Quindi potrebbero venire cani di varie forme, ma che stan bene. È sempre una selezione. Sperare che lo faccia la natura, ormai siamo intervenuti troppo radicalmente, la natura ormai non potrebbe più farlo, anche perché in teoria dovremmo lasciare tutti i cani liberi per conto loro, a fare per conto loro. Nella società attuale diventa un po' difficile.
Certo. Già che stiamo parlando di metodi di selezione, possiamo anche andare un po' più nel dettaglio di che cosa significhi di fatto l'allevamento di razza, come vengono allevati i cani, in quali tipi di strutture, con quali modalità e così via, se vuoi un po' disegnarci questa cornice.
Sì, intanto appunto il concetto stesso di allevamento io lo trovo un po' una follia. Scusate, proprio una follia umana, che è proprio legata al concetto di razza. Non ci fosse il concetto di razza, non ci sarebbe l'allevamento. Allevamento è il nome che abbiamo dato noi a un tipo di fabbrica, perché è una fabbrica, nient'altro l'allevamento. Cioè, io ho bisogno di produrre degli oggetti che andranno in commercio. Ovviamente non ho delle presse, dei magli o delle femmine messe in stabulazione che ogni sei mesi vengono fecondate come se fossero appunto delle macchine in catena di montaggio. Certi allevamenti un po' più ben curati, certi un po' meno ben curati, però come dico sempre, un lavoro sbagliato, anche se lo fai bene, rimane sempre un lavoro sbagliato. E questo purtroppo è il concetto d'allevamento, è un concetto che nella natura del cane non esiste. siamo noi che gliel'abbiamo imposto, e quindi è comunque sempre una situazione di forte stress, per cui gli animali che vengono fuori dagli allevamenti sicuramente non saranno mai animali psicologicamente del tutto a posto.
Quindi va anche a cadere l'assunto di partenza secondo cui appunto ci si rivolge agli allevamenti di razza per avere dei cani più equilibrati con il pedigree e la medaglietta e così via.
Assolutamente sì, perché comunque la natura prevede che se degli animali si accoppiano, intanto scelgono loro tra chi accoppiarsi e poi come portare avanti la gravidanza, come effettuare lo svezzamento dei cuccioli, dandogli tutti gli imprinting necessari per poter essere più possibile adeguati all'ambiente in cui dovranno vivere. È facile capire che l'ambiente all'interno di un allevamento non c'entra assolutamente niente con l'ambiente esterno in cui poi questi cuccioli saranno poi sbattuti nel momento che diventano merce.
Infatti è molto interessante la definizione che hai dato a un certo punto nell'articolo di delirio produttivo delle razze, no?
Sì.
Pensi o sai che nell'ultimo periodo ci sia stato un innalzamento dei cani appunto comprati negli allevamenti, oppure è una tendenza in decrescita?
A mia sensazione purtroppo non c'è nessun tipo di decrescita, perché comunque attualmente a livello culturale c'è poco da fare, il cane di razza è il cane migliore. Questo è quello che la cultura attuale ci dice, e sento veramente poche voci che provano a controbattere questo concetto, per cui anzi viviamo in un mondo estremamente legato al commerciale, e quindi si spinge a commercializzare tutto. La branca commerciale legata agli animali da compagnia è comunque una delle, in assoluto, delle più ricche che ci sono nel mondo occidentale, e ovviamente che ci fa parte a tutti gli interessi, meno che quelli di rallentare il discorso.
Certo, infatti come tutti i campi commerciali ci viene un po' inculcata l'idea che il cane di razza sia il cane migliore anche dai mass media, dalle pubblicità, dalla televisione e così via, cioè certo. Non si vedono quasi mai dei meticci o dei bastardi appunto nelle pubblicità, ad esempio.
Esatto, perché comunque è tutta pubblicità anche occulta, quindi ci viene messo il cane di razza e anche nella pubblicità, in modo che poi quella razza verrà più richiesta.
Certo. Eppure sembra incredibile, ma penso e mi sembra di capire che il numero di animali presenti nelle case degli italiani stia sempre più aumentando, tant'è che nel 2016 si contavano 7 milioni di cani all'interno delle case italiane, di cui il 34% comprato. Questa diffusione così effettivamente capillare, se pensiamo che siamo 60 milioni noi, loro sono 7 milioni o erano 7 milioni. Il fatto che si diffonda così tanto la compagnia, la presenza, la convivenza animale, insomma cane, umano, non riesce a scardinare comunque questo tipo di pensiero, possiamo anche dire eugenetico?
No. No, purtroppo no, ma è esattamente come tutti gli altri ambiti commerciali. Cioè, noi vediamo ad esempio i telefonini, gli smartphone, sono sempre più diffusi, sono sempre più ultramoderni, e se andiamo a pensare effettivamente a cosa ci servono e a chi servono, nel 90% dei casi effettivamente abbiamo delle cose che non ci servono assolutamente a nulla, però si stanno diffondendo sempre di più. E lo stesso anche per i cani, perché la pubblicità ci impone questo concetto del cane, soprattutto del cane di razza, e per cui lo si diffonde, perché deve far girare un mercato molto ricco peraltro.
E trovo particolarmente agghiacciante quando le persone, al di là degli allevamenti che appunto sono delle fabbriche, quindi chi le gestisce si può riconoscere come un imprenditore, lo fa per attività lavorativa e lucrativa.
Sì,
assolutamente sì. Quello che mi agghiaccia di più sono i privati che fanno figliare, accoppiare i propri animali, cani o gatti che siano, per appunto far nascere dei cuccioli di razza che acquistano un valore monetario. E nonostante siano anche persone che a volte dimostrano affetto e complicità col proprio cane, riescono comunque a pensare di dare un valore economico al cucciolo del proprio cane o al proprio cane stesso, per poi rivenderlo a qualcun altro. Questo mi sembra un cortocircuito mentale non sì. da poco.
Sì, decisamente. Qui andrebbe fatto un bello studio psicologico su questo argomento, e ovviamente non è il mio lavoro, posso avere le mie idee, però è veramente, se vogliamo, un assurdo. Cioè, anch'io nel mio lavoro ne ho incontrate veramente tante persone che effettivamente dimostravano un forte attaccamento e affetto verso il proprio animale, però rimaneva il concetto che il loro animale aveva un valore economico. Cosa che, appunto, io quello che dico sempre, per me il mio animale è un componente della mia famiglia, è invalutabile un componente della mia famiglia, sia che sia a quattro zampe che a due.
Assolutamente. Questo però rispecchia anche un po' i discorsi che vengono fatti da diversi allevatori che si definiscono allevatori di allevamenti felici, no? Di produzione di carne e di latte felice, che dicono sì, no, ma io insomma i miei animali, i miei greggi, le mie mucche e così via le tratto bene, do loro un nome, ci sono affezionato, poi alla fine la fine è uguale, no? La sì, fine della storia è identica.
Quello che io mi chiedo sempre, mi parlano allevamenti felici, allevamenti bene. Dice sì, però io vorrei sapere chi è felice sapendo che verrà ucciso.
Certo.
Credo nessuno.
È solo chi consuma, chi acquista, sì. Si lava la coscienza, certo.
Esatto.
A proposito di privati o di, insomma, di allevamenti un po' fuori dalle regole, un altro dei problemi degli allevamenti di razza è tutto il mercato, diciamo, nero, no? Il mercato fuori dalle maglie legali degli allevamenti di razza. Ci vuoi parlare un po' di questo?
Sì, perché appunto se... parlando di allevamenti ufficiali, già lì, dal mio punto di vista, è una schifezza. Scusate il termine, perché appunto vuol dire comunque portare avanti un vero e proprio maltrattamento genetico, anche se regolamentato. Il problema è che, come detto prima, essendo un mercato enorme, come in tutti i mercati, ci si butta dentro chiunque pur di avere una fetta di questo mercato. Quindi abbiamo una miriade di pseudo allevatori che pur di poter guadagnare qualcosa si mettono ad allevare, ad accoppiare, a, diciamo, selezionare sia in Italia e moltissimo anche all'estero. E qui infatti poi ci leghiamo al grosso problema dei cuccioli importati dall'estero, principalmente dall'est Europa, che anche lì io neanche da veterinario, da uomo normale dico, ma con tutti i cani che abbiamo in Italia, i canili pieni, possibile che dobbiamo importarne altri? Mi sembra anche solo questo concetto, mi sembra talmente basilare, senza andare a discutere sul maltrattamento, su questi allevamenti che sono delle vere e propri lager. Dico, ma abbiamo i canili pieni, cioè vogliamo cani, ne abbiamo già, perché dobbiamo importarne? E parliamo di migliaia e migliaia e migliaia di cani importati ogni anno.
Esatto, ma anche parliamo pure delle sofferenze a cui sono sottoposti durante
assurdi.
I viaggi stipati nei camion e così via.
Sì, delle follie che anche lì chi li compra, in teoria li compra perché ama gli animali, faccio fatica a credere che non si rendano conto di cosa subiscono. E anche quando mi dicono ma almeno uno l'ho salvato, però il problema è che se ne salvi uno stai incrementando il mercato, ne arrivano altri due per ogni uno che tu hai salvato in quel modo. L'unico modo per salvarli è smettere di comprarli.
Esatto, annullare la richiesta commerciale.
Annullare la richiesta, sì, perché intanto possiamo fare tutte le leggi che vogliamo e sappiamo benissimo che più fai le leggi più troviamo l'escamotage. Il discorso è culturale, l'unica roba è annullare la richiesta, che la gente capisca che il cane non va comprato, è un affetto.
Sì. E infatti il sottotitolo del tuo libro parla di adozione consapevole, quindi è possibile, se vuoi anche in qualche modo illustrarci come, approdare a questa adozione consapevole in qualche modo.
E appunto il discorso è, secondo me, prettamente culturale. Lì bisogna cominciare a incidere possibilmente fin dalle scuole, andando a spiegare ai ragazzi che gli animali non sono altro che un'espressione della vita esattamente come siamo noi, come possono anche essere le piante, tutti gli animali. Adesso stiamo parlando principalmente di cani, ma anche di gatti, anche di vacche, di pecore, sono tutte espressioni di un'unica vita di cui tutti facciamo parte, e che bisognerebbe almeno loro salvarli dall'ambito commerciale. Quindi iniziare un lavoro di tipo culturale, ovviamente anche qualcosa dal punto di vista legale, ma intanto, come dicevo prima, abbiamo visto che se fai semplicemente una legge per vietare qualcosa, se questo che vieti ha un forte interesse economico, comunque in qualche modo qualcuno riuscirà a trovare delle scappatoie.
Certo, infatti è un discorso difficile da far divulgare, perché dietro ai cani, in generale agli animali d'affezione, cosiddetti d'affezione, c'è un mercato che si amplia ancora di più al di là dell'allevamento in sé. Stiamo parlando di tutto quel circuito commerciale di cui sono emblematici, ad esempio, i negozi di articoli per animali, no? Quindi tutta una serie di prodotti, un commercio dalle cifre esorbitanti. Esatto, esatto. Che dovrebbe venire ridimensionato drasticamente nel momento in cui si fa un cambiamento culturale secondo il quale il cane non è più, insomma, l'animale, il pet, non è più pet, esatto. Non è più oggetto, ma appunto qualcosa di diverso, che non ha bisogno di tutti quei gadget, di tutte quei prodotti, no?
Esatto, esattamente. Poi se uno vuole anche prendergli qualcosetta va bene, ma attualmente effettivamente il problema è che, come già dicevo prima, è un mercato veramente grosso, che noi non ci immaginiamo neanche le cifre a livello mondiale di tutto ciò che gira intorno all'animale da compagnia. Si parla proprio di centinaia di milioni, di miliardi, direi, di euro che girano intorno all'animale da compagnia. E ovviamente più l'animale è di razza e più il proprietario viene stimolato a spendere ulteriormente per cose spesso inutili, per non parlare di tutta la parte legata alla sua salute effettiva, perché, come dicevamo prima, essendo animale di razza, per lo più sono animali malati e quindi poi prevedono delle grosse spese anche dal punto di vista medico.
Esatto, e alcuni di questi prodotti, tra l'altro, hanno come target proprio alcune razze, no? Quindi vedrebbe tutto a cadere, no? In una specie di domino, sì, se si mettesse in discussione il concetto,
esempio,
di razza.
Se andiamo a vedere tutte queste razze mignon, quelle molto piccole, che per natura non esisterebbero, perché il codice genetico del cane ci dice che il cane in natura è un animale che minimo pesa 15 kg, quindi tutti questi cagnetti piccolissimi sono delle gravi anomalie, esattamente come nell'essere umano nascono ogni tanto degli individui molto piccoli, ma sappiamo che sono assolutamente delle anomalie, come anche dei giganti, e sappiamo benissimo che hanno una vita assolutamente non felice e spesso molto breve, perché sono delle anomalie, ma sono rari nella selezione naturale. Noi invece facciamo in modo che siano dei nani sottosviluppati, e questi cani sono cani assolutamente non adeguati. Ad esempio sono animali che patiscono il freddo, per cui tutti devono avere i cappottini. Un cane normale, no, non gli serve.
Certo. Infatti, vabbè, si fa un po' di fatica ovviamente a ragionare sempre in termini di naturale, artificiale, una diatriba filosofica in cui non andremo a infilarci in questo momento, però direi che il concetto è assolutamente chiaro. E, se siamo d'accordo, farei una piccola pausa musicale?
Sì, magari leggiamo prima questo un paio di commenti che ci sono arrivati. Uno ci dicono: scommetto che il Doberman dell'allevamento, il littodio di Zorzi, saranno fare il loro dovere. Vabbè, quindi
non sappiamo di cosa tu stia parlando.
Penso che sia un allevamento di Doberman, che insomma sarebbero contenti di mangiarsi il loro allevatore, probabilmente. E a proposito, dici, oltre al vestiario, anche il cibo per gli animali sarà lo stesso problema.
Assolutamente sì.
Anche lì poi ci sarà uno studio, una ricerca apposita appunto per tutte queste devianze genetiche che ci sono.
Assolutamente sì, che poi da un lato è utile che c'è stato un grosso studio negli anni su, per avere un'alimentazione corretta. Da qui si è partito in una devianza di creazione di tutti i cibi particolari, cibo per il cagnetto piccolo, cibo per il cagnetto gigante, tutti i cibi per cani intolleranti o con patologie, nell'80% patologie che, se non esistessero le razze, probabilmente non ce ne sarebbe bisogno.
Certo, comunque mi è fatto proprio venire in mente l'altro giorno, sfogliando un ridicolo giornale locale, che è proprio nella pagina dedicata agli animali, visto che appunto l'indotto commerciale è tale che coinvolge naturalmente anche l'editoria, parlava proprio delle soluzioni contro l'ipotermia dei cani in questo inverno, che non possiamo dire gelido, però
non
sicuramente deve essere finanziato da qualche atelier di cappottini per cani.
C'è da chiedersi come per qualche centinaia di anni i cani abbiano sopportato inverni ben più rigidi senza i cappottini.
Sì.
Certo. Va bene, facciamo giusto una pausa musicale e poi continuiamo la nostra intervista. Ed eccoci tornati alla nostra chiacchiera. Beh, potremmo continuare queste riflessioni che stiamo portando avanti sulla selezione delle razze, chiamando in causa quello che possiamo definire un po' l'altra faccia della medaglia della selezione delle razze, che è il processo di sterilizzazione. Molte volte, quando si prendono cani o gatti da gattili o canili o altre strutture di accoglienza, viene fortemente consigliato, se non anche imposto, la loro sterilizzazione, si dice per appunto evitare che il problema dell'abbandono, del sovraffollamento, del randagismo si aggravi. Ecco che però dall'altra parte questo sembra alimentare invece il problema della selezione delle razze, che a questo punto ha il monopolio per decidere quali diciamo cani, gatti, animali da compagnia possono esistere e quali no.
Esatto, sicuramente il problema dell'altissimo numero di animali abbandonati è un problema da affrontare e provare a risolverlo. Una delle idee è quella appunto di sterilizzare. Il problema è che credo che a questo punto, dopo tanti anni, potremmo anche aver capito che non è che funzioni tantissimo. Mentre effettivamente, giustamente, sono d'accordo che alla fine, sterilizzando tutti questi animali, fondamentalmente diamo appunto il monopolio agli allevatori, come se fossero gli unici esperti che hanno la possibilità e le capacità e le conoscenze per poter far accoppiare gli animali, mentre invece fanno esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere una corretta, diciamo, gestione etica degli animali.
Sì, anche se la sterilizzazione, appunto, cioè questi discorsi dovrebbero andare di pari passo, no? Cercare di contenere il numero di animali attraverso pratiche come anche la sterilizzazione, purtroppo necessaria, e il discorso di critica agli allevamenti di razza, questo potrebbe essere...
Sì, il problema è che in genere si pensa che con uno di questi interventi ci sterilizziamo, così risolviamo il problema. No, la sterilizzazione può essere una piccola parte di un intervento culturale molto più ampio. Problema che non lo si fa, e si pensa che con questi interventi così si possa provare a risolvere, invece direi che il risultato è veramente fallimentare.
Certo, d'altronde appunto dietro ci parliamo di interessi e di lobby commerciali non da poco, quindi stiamo parlando comunque di una battaglia abbastanza difficile anche da portare avanti. E arrivano un paio di messaggi, uno di chiarimento sull'allevamento di Doberman del signor Roberto Zorzi, che ci ricordano essere uno degli imputati della strage di Piazza della Loggia, quindi ecco, fascismo e allevamenti di Doberman che vanno così a braccetto. Qualcuno chiede: ma se il cane è cittadino, quindi abita in un appartamento e esce di rado in inverno, non è più sensibile al freddo senza un indumento protettivo? Non ho animali, sono antispecista.
Allora, sicuramente il fatto di farlo vivere perennemente in un appartamento, andiamo a modificargli ovviamente le sue capacità di adattamento. C'è anche da dire che comunque bisogna anche pensare non solo all'adattamento dell'individuo, ma all'adattamento dell'animale dal punto di vista storico. Cioè, per centinaia di migliaia di anni il cane ha fatto un certo tipo di vita, è solo negli ultimi 40, 50, 60 anni che gli abbiamo imposto un drastico cambiamento, che non è sufficiente in teoria per far cambiare l'animale in sé, quindi renderlo incapace a sopportare certi climi, a parte che ormai da noi i climi particolarmente freddi non esistono, per cui il problema, secondo me, come ho detto prima, lo vediamo quando abbiamo delle profonde, gravi modificazioni degli animali, cioè soprattutto sugli animali molto piccoli che non dovrebbero esistere, che hanno proprio fisicamente un rapporto massa superficie estremamente sfavorevole e quindi disperdono tantissimo calore, quindi basta poco abbassamento della temperatura per cui loro subiscono proprio un grave raffreddamento e quindi vanno coperti, ma non è tanto perché sono abituati a vivere in appartamento, ma perché sono geneticamente modificati.
Certo, rispetto a alla medicina veterinaria. Appunto, stavamo dicendo che la selezione delle razze comporta una diffusione altissima di malattie che insomma nel meticciato tendenzialmente non si sviluppano. Ma noi da esseri umani e appunto da veterinari nel caso, come ci approcciamo verso la cura di questi animali? Cioè la medicina veterinaria in questo momento è un tipo di medicina di valore, cioè di qualità secondo te, o risponde come anche spesso nella medicina umana a degli interessi di case farmaceutiche e lobby varie?
Allora, sicuramente la medicina veterinaria a livello di qualità negli ultimi 30 anni è cresciuta tantissimo, quindi è in grado di dare prestazioni sicuramente di alta qualità. Il problema è che è estremamente legata agli interessi commerciali, e quindi appunto su questo argomento direi che tutti i medici veterinari, a meno che non si cuciano le palpebre, riescono a vedere che la maggior parte delle patologie con cui veniamo in contatto sono direttamente causate dalla selezione di razza. Il problema è che è un mercato anche per noi veterinari estremamente ampio e interessante. Facciamo ad esempio l'esempio dei problemi articolari, le famose displasie, che in teoria in una popolazione animale con una selezione diciamo pseudo naturale o comunque non spinta come quella di adesso praticamente non esiste, non dovrebbe nemmeno esistere la displasia dell'anca. In questo momento ero andato a vedere le cifre, non me le ricordo, ma le cifre che girano intorno alla chirurgia ortopedica delle protesi d'anche, di tutte le chirurgie per aggiustare questi poveri cani malfatti, è qualcosa di impressionante. Cioè, ormai c'è l'industria farmaceutica, ha cominciato ormai da tantissimi anni a produrre protesi d'anca che non esistevano per i cani. E se noi pensiamo appunto che il cane è selezionato per essere perfetto, fa ridere. E soprattutto vorrei far notare una cosa, che la protesi d'anca, che per aggiustare la displasia, è un presidio chirurgico inventato in umana ovviamente come chirurgia geriatrica, cioè per gli anziani, perché il problema dell'anca per cui c'è necessità di mettere una protesi è legato all'invecchiamento, cioè artrosi, consumo dell'articolazione tra femore e bacino, in età anziana, più o meno anziana, si consuma, fa male e a un certo punto l'unica è far mettere una protesi. Noi in veterinaria l'abbiamo trasformata in una chirurgia pediatrica, perché vengono messe le protesi praticamente solo in animali molto giovani, perché nascono già con delle anche vecchie praticamente. E questo grazie alla nostra selezione. E anche questo, ripeto, dovrebbe farci pensare.
Però, essendo la situazione questa così come la descrivi, una situazione con cui dobbiamo fare i conti, no? In questo momento qua, esistono degli approcci veterinari che possono un po' uscire da questa cornice così desolante, commerciale e mercificatoria?
È molto difficile. Prima che stavamo parlando fuori onda, come ti ho accennato, questo mio libro, queste mie idee che ho cercato di divulgare nell'ambito veterinario direi che hanno riscosso molto poco successo e anzi molto anche critiche. Mi è stato chiaramente detto a un certo punto, ma se si facesse così poi noi ortopedici cosa facciamo nella vita? E io ho detto esattamente quello che fanno gli ortopedici umani. Non mi sembra che siano estinti gli ortopedici umani, perché comunque problemi ortopedici, anche se non ce li andiamo a inventare pur di lavorare, comunque ci sono. Magari si fa qualcos'altro, magari ci occupiamo di prevenzione vera, mentre adesso si fa prevenzione su queste cose, ma una prevenzione fasulla. Cioè ci sono addirittura delle centrali, create delle centrali di lettura, perché si fanno le radiografie agli animali giovani di razza per vedere se hanno la displasia in modo da toglierli dalla riproduzione. Sono 30-40 anni che c'è questa roba, la displasia è sempre più diffusa, perché il problema è che finché continui a fare un lavoro che intrinsecamente causa una malformazione, tu puoi andarci a lavorare, modificare, fare accorgimenti, ma questo continuerà a produrre quella malformazione. Il problema è che lo farà sempre di più. Diciamo che fondamentalmente a noi veterinari ci sta bene, perché è lavoro, e lavoro in più.
Certo, questa è una missione non da poco, insomma, soprattutto per delle professioni che dovrebbero occuparsi di cura, no? Quindi, però lo sappiamo, vale anche per la medicina umana, quindi non ci stupiamo più di tanto.
Ah sì, ormai il concetto di prevenzione direi che ha preso dei connotati molto fantasiosi, diciamo così.
Un eufemismo, esatto. Un'ultima domanda riguardava un po', dato che abbiamo parlato per lo più di cani. Esistono le stesse ripercussioni dell'allevamento di razze anche in altre specie animali, come ad esempio i gatti, che sono così diffusi?
Ma direi che purtroppo esiste in tutti gli animali che hanno a che fare strettamente con l'uomo. Viene a dire, dove tocchiamo facciamo danni, il concetto un po' è quello. Quindi l'altro animale che è ovviamente il più diffuso, perlomeno nel mondo occidentale, è il gatto. E nel gatto anche lì abbiamo visto negli ultimi anni un'esplosione di razze, e tutte, sia ben chiaro, inventate. Non esistono razze naturali. La parola razza e la parola natura sono due cose che nella stessa frase non ci possono essere, tant'è vero che anche nella catalogazione naturale, la tassonomia che era stata inventata da Linneo, abbiamo tutto, partiamo dal regno, famiglia, filus, arriviamo fino alla specie, e già lì se ne può discutere.
Infatti.
Noi aggiungiamo sempre la razza, ma non, scientificamente non troveremo mai nessun libro, testo scientifico in cui mi si dice che nella catalogazione c'è la razza, perché la razza scientificamente non esiste. Al contrario, noi veterinari, l'unico termine che usiamo sui nostri, diciamo, i nostri programmi di gestione della clientela, cane, razza. Boh, nient'altro. Cioè, usiamo un termine che scientificamente non ha nessun senso. E questo nei cani, nei gatti, li stiamo facendo, danneggiando sempre di più. I gatti hanno un po' una fortuna, che sono molto piccoli, quindi tutti i problemi ortopedici che esistono, ma esistono alla grande nei gatti di razza, si vedono meno, perché il gatto è molto leggero e quindi ha molto meno problemi. Esattamente come nelle persone, una persona molto grossa ha più facilmente problemi, gli vengono fuori più facilmente perché pesa di più. Un gatto che pesa 3-4 kg, anche se c'è la displasia, probabilmente cammina lo stesso. Non mi piacerebbe averla lo stesso, la displasia, però si nota un po' di meno e quindi a noi dà un po' meno fastidio. Lo stesso dicasi per tutti gli animali d'allevamento, produzione carne, produzione latte, produzione. Abbiamo anche lì tutte creazioni di razze totalmente inventate, e lì ci facciamo ancora meno attenzione, perché intanto questi animali devono vivere in una stalla per tutta la vita. Poi se sono animali che non sono neanche più in grado di fare una corsa, chi se ne frega? Fondamentalmente quello che devono fare è vivere 8-10 mesi e poi essere macellati. Quindi il problema c'è dappertutto.
Mi viene in mente ancora una domanda da farti, che insomma ci pensavo mentre portavamo avanti questa chiacchiera, anche se cercavo di capire perché mi venisse in mente, dato che stavamo parlando di selezione di razze e in qualche modo ci riferivamo a un ambito più di selezione genetica, no? Una creazione di razze tramite una selezione artificiale dei geni. Però la parola che continuava a frullarmi per la testa era quella dell'addestramento, e in qualche modo sembra che la selezione di razze in qualche modo sia collegata anche a una facilità più o meno marcata nell'addestramento di queste razze che tu hai selezionato. Questa cosa volevo chiederti se ha un fondamento scientifico, anche se immagino che la risposta sia no, però magari sai dirmi qualcosa di più del perché in qualche modo la selezione di razze è anche associata all'addestramento, e poi se volevi fare qualche riflessione su come l'addestramento rientra in generale in tutto questo approccio dominante, commercializzante, mercificante degli animali da compagnia.
Sì, allora effettivamente scientificamente non ci sono dimostrazioni che una razza, perlomeno come ce l'abbiamo adesso, che sono razze che differiscono una dall'altra ormai quasi solo più per estetica, poteva avere qualche fondo di verità quando nei secoli scorsi gli animali appunto erano selezionati per avere una maggiore capacità a svolgere un certo tipo di lavoro. Però quasi non si parlava di razza, perché se tu vai a vedere i cani di 3-4 secoli fa, non erano tutti uguali come adesso sono. Tu prendi 10 pastori tedeschi, sembrano fatti con lo stampino. Ai tempi assolutamente no, c'erano i cani da pastore che potevano avere varie forme, e sicuramente il cane da pastore era selezionato. La selezione funziona così anche dal punto di vista funzionale: tu prendi gli animali che vedi che evidenziano una maggiore capacità a fare un certo tipo di lavoro, incroci maschi e femmine con quella capacità, e tra i figli verranno fuori dei figli con questa capacità anche più aumentata, e generazione per generazione fai crescere sempre di più questa capacità. Allora anche con il fatto che fossero sani, perché poi ovviamente se avevano la displasia col piffero che potevano correre dietro alle pecore e metterle a posto. Quindi, e adesso appunto l'assurdità è che abbiamo gli cani da pastore displasici. Devi fare il pastore e non puoi correre. Quindi diciamo che oggi come oggi proprio non c'è nessun fondamento scientifico. Per quanto riguarda l'addestramento, cadiamo sempre lì nell'idea che comunque il cane non è un componente della mia famiglia, ma è un oggetto. Esattamente io come mi prendo il telefonino, o meglio il computer, e gli faccio mettere dentro i programmi che più mi interessano, mi prendo il cane e gli faccio mettere dentro i programmi che mi interessano, che mi ascolti, che sia più o meno aggressivo, che sappia fare questo o quell'altro. Io cerco sempre di fare il paragone con un amico. Io un amico non è che vado a vedere che cosa sa fare, cosa non sa fare, e cerco quindi di insegnargli cosa fare, cosa non fare per essere mio amico. È un'alchimia che si crea. Incontro una persona, si crea un'amicizia, si crea un amore, ma non l'ho deciso io, e non deciderò neanche dopo cosa dovrò modificare. Anzi, spesso quando mi impongo di modificare, spesso questa alchimia finisce, lo sappiamo perfettamente. E quindi un componente della famiglia, perché lo devo addestrare? Non è un componente della famiglia, è un oggetto. Allora, decidiamo che devono essere oggetti puro e basta, allora smettiamo di fare tutti i discorsi di benessere, idem di cura, curiamo giusto finché sono funzionali, poi si eliminano, si cambiano, basta.
Un esempio che ci riporta a come sono anche connessi due ambiti, quindi l'ambito dell'allevamento in base alle mode del momento e l'ambito dei canili e del randagismo. Questa connessione è venuta fuori nel momento in cui abbiamo presentato Cani ai Margini qui in radio, dal vivo, in cui erano presenti delle persone che frequentavano dei canili, lavoravano nei canili, e dicevano che negli ultimi anni la maggior parte dei cani che arrivano nei canili sono appartenenti o comunque riconducibili alla razza dei pitbull. Evidentemente la selezione genetica non riguarda solo la fisica esteriore, no? la fisionomia esteriore, ma anche la chimica più interiore, che come può essere quella della reazione agli stimoli, del battito cardiaco, dell'aumento dell'attività, dell'attenzione, no? Dei livelli di attenzione di appunto reattività, e, come può essere in questo, nel caso di questa specie nello specifico. E quindi anche in questo caso si ha un effetto abbastanza disastroso degli allevamenti di razza che diffondono questi tipi di cani un po' a chi se li può permettere, perché non penso che ci sia un controllo su chi va a comprare un cane neanche negli allevamenti, magari nei canili questa cosa invece succede con i controlli preaffido e postaffido. E dunque nel momento in cui l'adozione, cioè la compravendita è assolutamente inconsapevole, il cane non è compatibile magari con la famiglia con cui si va a trovare a convivere, e quindi viene rimesso, ributtato magari nei canili. È una realtà che puoi confermare?
Assolutamente sì, infatti diciamo che è proprio secondo me un assurdo, cioè ci sono controlli su animali diciamo così regalati come sono quelli abbandonati nei canili, e non ce ne sono su quelli che invece prevedono una spesa a volte anche di varie migliaia di euro, quindi basta venderli. E volevo ricordare che quando si fa selezione l'essere vivente, la biologia è un qualcosa di estremamente connesso dappertutto, per cui se noi andiamo a selezionare e quindi esasperare un carattere, è indubbio che andiamo a trascurare degli altri. È un po' come i vasi comunicanti. Se io faccio alzare tanto un lato, si abbassa l'altro. Cioè se io vado a selezionare l'estetica, il tipo, la forza muscolare, per forza io devo lasciar perdere un'altra selezione, che può essere quella della stabilità mentale. Perché non è, i danni non sono tutti fisici, sono anche danni mentali. E purtroppo lo vediamo non solo nei pitbull, purtroppo c'è stata questa moda del pitbull, che oltre a essere selezionato con una grossa forza muscolare, ha anche purtroppo sviluppato comunque un carattere particolare, soprattutto di ansietà. Che ben pochi sono in grado di gestire, tutto legato anche comunque a un periodo di svezzamento che è fondamentale per la loro stabilità psicofisica, che è completamente danneggiato. Però ad esempio io vedo moltissime razze, classici pastori tedeschi, ormai hanno dei caratteri che non c'entrano più nulla con quelli che erano dei classici pastori di una volta. Sono, la maggior parte sono cani assolutamente ansiosi, quasi psicotici. Tanto quello che interessa è che se devo fare una foto si veda un bel cane, punto. Poi che siano dei poveri psicotici che vivono in ansia tutta la vita, chi se ne frega.
Certo, infatti questo è un esempio abbastanza lampante di come roviniamo le vite altrui attraverso queste dinamiche. Senti, durante nella tua carriera, nella tua vita, hai conseguito un master universitario in bioetica di secondo livello. Sì. All'interno dell'ambito della bioetica si parla di questi argomenti o sono del tutto assenti?
Allora, diciamo che la mia sensazione, allora, parlarne se ne parla, ma la mia sensazione è che rimane sempre un po' un accessorio. Soprattutto anche perché ancora tutt'oggi poi la bioetica, anche lì lo considero un assurdo, c'è la bioetica cattolica, c'è la bioetica laica, per me c'è la bioetica, cioè è la scienza della morale legata alla vita, non alla vita umana, alla vita, che poi uno la possa prendere perché ha un'impostazione cattolica o laica o musulmana, lì quello è individuale. A me piacerebbe parlare di bioetica legata alla vita. Invece a tutt'oggi si continua a fare una grossa divisione, si parla ancora di bioetica veterinaria, perché comunque i comitati di bioetica si occupano di andare a vedere se negli allevamenti gli animali vengono trattati bene. Io lo trovo veramente una follia. È come se mi dicessero, allora adesso andiamo a vedere se nel lager nazista vengono trattati bene i prigionieri. Metto, possono anche essere trattati bene, ma poi finiscono in una camera a gas, quindi direi che se prima li tratti bene, però poi li ammazzi, dov'è la bioetica? Se gli hai tolto la libertà, dov'è la bioetica? Se un animale lo tieni legato per tutta la vita, o anche dice libero in un campo, però poi lo ammazzi, lasciamo perdere. Mi sembra proprio un po' un controsenso.
Eppure una gran, magari mi sbaglio, però un grandissimo numero di diciamo laureati poi in veterinaria finisce a fare questo tipo di lavori.
Assolutamente.
In agronomia,
sì.
In così.
Sì, sì, perché purtroppo culturalmente è normale. Lì torno sempre alla base, è una questione culturale. Finché non si fa una vera e propria rivoluzione culturale, chiamiamola così, in cui si comincia a pensare alla vita come un qualcosa di unico che comprende tutto e tutti, e non noi, poi c'è tutto il resto. Noi abbiamo un po', l'essere umano purtroppo, soprattutto quello occidentale, ha un po' ormai sviluppato questo delirio divino, nel senso che siamo convinti, visto le nostre capacità e possibilità, di avere potere su tutto e su tutti. Visto che una cosa posso farla, la faccio, a prescindere da cosa succede.
Sì, anche in barba a ogni appunto precauzione che dovrebbe essere prescritta anche in tanti ambiti scientifici e poi non viene,
esatto,
rispettata.
In teoria appunto esiste il famoso principio di precauzione, che è uno dei primi elaborati nell'ambito della bioetica, che però mi sembra che venga ampiamente lasciato da parte. In questi ultimi anni abbiamo avuto poi molti esempi.
Sì, decisamente. Va bene, sono le 14:22, quindi ci mancano proprio così neanche una decina di minuti per terminare questa chiacchiera. Ti viene in mente qualcosa da aggiungere di cui magari non abbiamo parlato e che potrebbe essere importante?
Mi fai una bella domanda. L'argomento è talmente ampio che
si fa fatica
a pensare. Sicuramente cercare di diffondere sempre di più tra la gente, tra le persone, tra chi ama gli animali veramente, l'idea di cominciare a dire veramente ho a che fare con un essere vivente, punto e basta. Non è un cane, non è un pastore tedesco, non è un gatto, è un essere vivente. Importante conoscere le sue peculiarità, la sua etologia, ma è un essere vivente.
Sì, che non ha un valore nella scala gerarchica che ci inventiamo.
Il razzismo si basa proprio sulle scale gerarchiche.
Sì.
Cioè, un certo tipo è meglio di un altro tipo, è sempre funzionato così.
Certo. E beh, per approfondire questi argomenti e magari stimolare ancora un po' di più le riflessioni a riguardo, possiamo assolutamente consigliare il tuo libro Che razza di bastardo? Cani, gatti e maltrattamento genetico, un passo verso l'adozione consapevole, di Massimo Raviola, e ancora una volta ovviamente anche Cani ai margini, che trovate anche qui nella distro di Radio Blackout, invece Chi 21 / A. Niente, io e noi ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchiera molto molto interessante e niente, ci auguriamo di riaverti qui ospite.
Molto volentieri, anzi vi ringrazio moltissimo dell'invito.
Benissimo, grazie mille a te. Ciao.
Ciao.
Ciao. E
giustamente chi ci ascolta ci dà altri consigli di lettura che volentieri diffondiamo. C'è anche un libro molto interessante di Richard Francis, che nella traduzione italiana si chiama Addomesticati, l'insolita evoluzione degli animali che vivono accanto all'uomo. Insomma, è un altro testo in cui la relazione che si è instaurata tra essere umano e altri animali che gli sono stati utili nel corso della storia viene analizzata criticamente in tutte le sue sfaccettature, tra cui anche appunto quella della selezione genetica delle razze. Per cui sì, assolutamente siamo d'accordo con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha segnalato questo testo, è un altro spunto utile per appunto approfondire le questioni che abbiamo affrontato a questi microfoni.
Ricordiamo per chi non lo sapesse che non siamo in questo momento dotati del telefono cellulare di Radio Blackout, per cui se ci vorrete scrivere i vostri contributi o chiamarci lo dovete fare al WhatsApp, quindi usate l'applicazione di WhatsApp che è l'unica che riusciamo in questo momento a leggere con cui ci possiamo confrontare.
Adesso sono le 14:26, noi abbiamo concluso la puntata di Liberation Front anche per questo lunedì, vi aspettiamo all'ascolto il prossimo lunedì, non priva di avervi dato un cisti che ci informa che ci sono gli odiosi controllori GTT alle fermate di Re Umberto in direzione Porta Nuova, quindi niente, se volevate fare una free ride pensateci due volte o almeno aspettate 5 minuti e con questo consiglio vi lasciamo e vi salutiamo prossimo lunedì, ricordandovi che Babaluba con i suoi due programmi pomeridiani Sono un ribelle mamma e Aguaplano non sarà presente e quindi niente, vi lasceremo con la bobina o con chi deciderà di intrattenervi per questo pomeriggio. Per chi ci chiede se ci sarà il podcast di questa trasmissione, assolutamente sì, non appena riusciremo a metterci alle nostre postazioni di creazione di podcast.
Sì, comunque siamo Liberation Front che si è trasferita al lunedì dall'una alle 2:30, quindi se anche cercate appunto tra i podcast di Liberation Front sul sito radioblackout.org trovate peraltro anche la presentazione di Cani ai Margini, quindi e di tante altre questioni che riguardano ad esempio i cani, se è l'argomento che vi interessa, ma in generale il mondo della liberazione animale, umana e della terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati all'ascolto, vi rimandiamo appunto al prossimo lunedì sempre dall'una alle 2:30 e vi lasciamo appunto con un po' probabilmente di bobina, ma chissà che non ci siano poi delle intrusioni nel palinsesto di Blackout, quindi rimanete incollati alle libere frequenze. Ciao.
Ciao.